No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera. Hollywood Party, la unica vera radicale alternativa agli ottavi di finale degli europei. Dario Zonta e Roberto Silvestri. Ciao, ciao Roberto.
Ciao, ciao Dario. Sai il risultato della partita? No. No, ancora non lo sai.
Una parità. No, ovviamente no, ovviamente sono completamente concentrato, focalizzato sulla nostra performance radiofonica, perché anche oggi abbiamo tanti ospiti, tante storie, e parleremo di qualcosa di che è stato inedito per tanto tempo, un film misterioso che Roberto ci ha portato attraverso un libro, ma fra poco arriverà. Allora Roberto, abbiamo selezionato qualche notizia. Io ho una notizia che c'era rimasta nel sacco ieri, poi la ridiamo oggi, ma tanto è una notizia che non decade, anzi sentiremo parlare spesso di questo film, che sono iniziate le riprese del Dante di Puppi Avati. Ovviamente la notizia è importante perché c'è Dante, perché ci sono le celebrazioni dantesche, perché Puppi Avati, un regista importante del cinema italiano, affronta questo non so come definirlo, quasi un tabù cinematografico, no?
Sì,
non è stato tantissimo raccontato.
No, però mi veniva in mente che nel 1965 Vittorio Cottafavi ha realizzato per la RAI, con Cucciolla e Albertazzi, Una vita di Dante, appunto. E la cosa interessante è che tra i protagonisti di quella serie televisiva, di quello sceneggiato televisivo, come si diceva allora, c'era Carlo, certo, Interman, l'attore padre di un ospite che avremo oggi, cioè il figlio Carlo Interman, con due N, con cui tra poco parleremo di Vision of
The Book of Vision. Sono iniziate le riprese e Castellitto, Haber, Loversola, Vucotic, c'è un cast veramente molto ricco per un film atteso di cui sentiremo parlare e di cui parleremo. Questa è la mia notizia.
Mi ha molto incuriosito la lista che oggi è stata pubblicata da Hollywood Reporter sui film che andranno al mercato, che saranno ospiti, che saranno lanciati dal mercato di Cannes, che si svolgerà dal 6 al 15 luglio. E ho visto che ci sono almeno 3 o 4 film che potrebbero essere benissimo dei film in concorso a Venezia. Uno si intitola Love Child di Todd Solondz con Colin Farrell e Rachel Weisz. È una specie di rielaborazione del classico della classica tragedia di Edipo. Poi c'è un Marlowe di Neil Jordan, che è interessante perché Liam Neeson sarà proprio l'ispettore Marlowe, quello dei grandi romanzi gialli, cioè un noir, insomma, sembrerebbe interessante. Todd Haynes non porta soltanto Velvet Underground documentario a Cannes, ma porterà anche al mercato May, December, maggio-dicembre, con Natalie Portman e Julianne Moore. E Natalie Portman, credo che sia il sesto film fatto con Julianne Moore, tra l'altro, racconta una specie di Eva con Eva, perché è un'attrice che deve interpretare la vita dell'altra attrice, quindi gli sta addosso, gli sta attorno. Sarà un bellissimo duetto. Poi, insomma, mi sembra veramente esagerato questo. C'è un Ewan McGregor che racconterà la storia del primo uomo che ha scalato l'Everest senza l'uso di ossigeno, in un film che si intitola appunto Everest. Poi insomma Letizia Wright, l'attrice protagonista di Black Panther, che racconta una storia di immigrazione di una nigeriana in Irlanda, in un film che si chiama Aisha di Frank Barry. Beh, un bel programma il mercato di Cannes.
Direi questa edizione di Cannes, questa edizione monster di Cannes, lo è anche nel mercato, che sapete o comunque lo ripetiamo, sono quei film che vengono fatti vedere agli operatori, no? Quindi ai distributori in particolare, ma non solo ai distributori, anche ai selezionatori di festival. È una realtà parallela che insiste all'interno dei, per esempio il mercato ce l'ha a Cannes, ce l'ha a Berlino, non ce l'ha a Venezia. questo, come dire, determina anche la vivacità, no, di un festival. Quando c'è un mercato, Roberto, tu lo sai benissimo, certo. Il festival è ancora più frequentato.
Finiamo questo notiziario con una brutta notizia. John Hassell è morto a 84 anni, è un musicista di musica radicale contemporanea, nato a Memphis nel Tennessee, ma per il cinema ci riguarda molto da vicino, perché è stato tra gli autori della musica di alcuni film indimenticabili, dal Colore della Vittoria del 1998 di Eastwood all'Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese del 1988, Underworld del 2009 e soprattutto The Million Dollar Motel di Wim Wenders del 2000. E vorremmo farvi ascoltare proprio da quella colonna sonora Amsterdam Blues.
Meraviglia, questo Amsterdam Blues, veramente bello, di John Hassell, dolente, profondo, e tra l'altro Roberto così ci riaggancia a un film di cui parleremo fra poco, che ha molto jazz dentro, e ci presenta, forse ci dà anche l'atmosfera giusta per salutare e dare il benvenuto, il bentornato al nostro regista e amico Carlo Interman. Ciao, buonasera Carlo.
Buonasera, ciao Roberto, ciao Dario.
Ciao Carlo.
Ciao, un'atmosfera così che forse anche giusta per questo film, che è The Book of Vision, di cui ne parliamo dalla Venezia dell'anno scorso, no Carlo, dove è iniziato tutto a prendere vita questo tuo progetto, a prendere vita nel senso a essere visto dalla critica, perché fu selezionato all'interno della settimana della critica. A distanza di qualche mese ne riparliamo, e molto volentieri, perché e adesso il film verrà visto anche dal pubblico, Carlo Interman, giusto? The Book of Vision verrà distribuito. Adesso, prima di ricordarci, prima di entrare, insomma, e di ritornare su questa opera così affascinante e misteriosa, e così anche inedita secondo me rispetto alla produzione italiana e non solo, un film molto molto internazionale, Carlo, come verrà visto questo film dal pubblico nostrano?
Sì, il film esce l'8 luglio, siamo molto contenti con RS Production che lo distribuisce, che è un po' il braccio distributivo produttivo di Rolling Stone, e appunto esce in tutta Italia. Siamo molto contenti, abbiamo fatto anche un'edizione italiana, il film uscirà anche doppiato, e per me ogni volta il doppiaggio è un'occasione, è un grosso piacere in realtà, perché lavoro con Rodolfo Bianchi, un direttore di doppiaggio straordinario, e quindi è stata un'occasione di dargli una nuova veste, e quindi abbiamo lavorato tanto per fare anche questa edizione, e penso sia estremamente interessante, come avergli dato una nuova vita nella lingua italiana.
Carlo, io intanto vorrei un attimo raccontare qualche cosa di te per gli ascoltatori che non conoscono i tuoi film. 47 anni, abbiamo detto, figlio d'arte, un grande attore del cinema, della televisione, del teatro degli anni 60, 70, 80, che ha lavorato con Rossellini in Europa 51, tra l'altro, con John Huston, Martin Ritz, Michael Curtis, un padre strepitoso. Tu sei regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, produttore, hai un gruppo di musica klezmer, hai fatto una decina di lavori come regista, dei cortometraggi, dei documentari molto interessanti e spesso legati al cinema, un documentario su Otar Yosseliani, un famosissimo Rosie Finger Down su Terence Malick. Hai lavorato molto sulla comunità ebraica con dei documentari su Venezia, sul ghetto di Venezia. Hai fatto uno stupendo documentario, The Dark Side of the Sun, nel 2011, sui bambini affetti da xeroderma pigmentosum, sì, si dice così, che è una malattia terribile che impedisce a questi bambini di avere contatto di qualunque tipo con la luce, quindi un film spettrale, meraviglioso e molto addolorato. E poi appunto si è andato a Montreal, a Siege, dopo Venezia, con questo Book of Vision. Molti dei tuoi film hanno a che fare con la medicina, con i problemi del corpo, questo film in particolare, no? Che racconta la storia proprio di un corpo di una donna, dei corpi della donna dal 1700 a oggi, con delle trasposizioni temporali molto interessanti. Perché questi film sulla medicina, sulla malattia, sul dolore soprattutto?
Ma io credo il mio approccio è sempre stato quello di vedere la malattia come un'opportunità e non come una mancanza, nel senso che dentro la malattia, dentro il venire a contatto con qualcosa e quindi crearsi un'immagine della propria condizione, secondo me c'è una grandissima opportunità, e l'opportunità è proprio quella di indagare se stessi. E forse questo film è proprio un approdo, perché appunto accadeva questo in Dark Side of the Sun, dove la malattia era proprio un terreno nel quale io ho capovolto la mia impostazione per entrare dentro una vita rovesciata, quella dei bambini affetti a xeroderma pigmentosum, che vivono principalmente di notte. E in questo film proprio volevo indagare il corpo, come hai detto, esattamente questo, il viaggio di un corpo femminile, sul quale di solito c'è una grandissima proiezione sociale, tutti parlano del corpo femminile, invece che cosa significa essere un corpo, cioè piuttosto che avere un corpo, esserlo, cioè quindi agirlo per certi versi. Quindi la protagonista del film, attraverso il film, proprio prendendo consapevolezza di questo, essendo un corpo, usandolo anche, quindi è un film molto femminile in cui gli uomini per certi versi ruotano intorno a questo polo, che è un polo poi che riverbera nella natura, in un'essenza femminile che è qualcosa di più di solo legato alla donna, è qualcosa proprio che informa il mondo per certi versi.
Trovo che questo film, caro Carlo, sia anche incredibilmente attuale, cioè direi contemporaneo, per essere al presente ma anche con uno sguardo al passato, perché questa visione, no, The Book of Vision, è anche una visione ed è uno sguardo che abbraccia la complessità di questa materia, ma anche che ci riporta al tema dell'unicità, no? E quindi, essendo anche un film sulla cura, e per questo lo considero attuale, la cura non è soltanto l'approccio scientifico razionale, ma anche lo sguardo sulla persona che viene curata, cosa di cui a volte, diciamo così, ci si dimentica troppo velocemente. Non so, su Carlo, se su questo ci vuoi fare anche tu, insomma, vuoi fare tu una considerazione veloce per poi mandare una clip e salutarti e augurarti il meglio per questo film così strano, straordinario, inusuale per noi.
Sicuramente la cura è centrale, il prendersi cura, e il film è proprio attraverso la vicenda personale della protagonista, in cui riverberano appunto i personaggi del passato, in un periodo in cui si passava dalla medicina moderna a quella contemporanea, è proprio la cosa fondamentale, è rendersi conto quanto il raccontare, averci la possibilità di rendere materiale il proprio corpo, sia un elemento fondamentale. Credo che quindi la sfida, e il periodo in cui viviamo adesso ce l'ha fatto vedere traumaticamente, è proprio questa, è quella di avere la possibilità di essere presenti, di raccontare, di superare i limiti, e credo che sia il focus, qualcosa a cui puntare anche nella medicina del futuro. Io sono molto per una sintesi tra questo, cioè tra un approccio dell'anima e dall'altra parte l'avanzamento tecnologico più prodigioso, perché credo che vedremo delle cose straordinarie in realtà, ma il connubio di questi due elementi, che è quello che ho cercato di fare nel film, è secondo me proprio il futuro.
Un film filosofico e fantascientifico e storico, cercatelo per cortesia, perché è un film importante che vi raccomandiamo. Grazie Carlo Winterman, ti salutiamo con una clip tratta dal film The Book of Vision.
Ciao.
Buona uscita. Ciao.
Ciao, buona serata.
Quello che è successo tra te e me, tutto quello che non ci siamo mai detti, non è andato perduto. Ogni passo, ogni errore, ogni segreto mi ha portato a qui. Tutte le emozioni hanno trovato la strada verso altre persone, nella speranza di scoprire nuovi mondi, di trovare nuove persone.
Un po' della tua forza, sarei un uomo migliore. Questa è una situazione intollerabile per te. Non meriti di stare solo.
Io appartengo a te.
Inizia così, con un magnifico pezzo di Piero Umiliani con il sax di Leandro Gatto Barbieri, e non è Ultimo Tango a Parigi, ma è un film che si intitola Il Nero, realizzato nel 1967 da Giovanni Vento, che era un aiuto regista di Carlo Lizzani, e che sceneggia questo film con Franco Brocani, che sarà uno dei rappresentanti più avanzati, eccentrici e estremisti del nostro cinema degli anni 60, 68, il cinema più amato da Godard. Il Nero va al Festival di Berlino, ha un grande successo internazionale, Cinema Nuovo lo difende a oltranza, il film non esce mai in Italia, non è mai distribuito ed è stato adesso restaurato a cura del Museo Nazionale del Cinema e da Compass Film, a partire da una copia 35 mm positiva di 3100 metri che apparteneva a Emilia Vento ed era conservata al Museo del Cinema di Torino. Questo restauro infatti è stato per la prima volta ripresentato al Festival scorso di Torino, un festival purtroppo non live, ma adesso il film sta cominciando a girare di nuovo, e interpretato da Regina Bianchi, Andrea Checchi, Bianca Doria, Joy Nwosu, e ne parliamo con uno dei critici che più ha lavorato per riesumare questo magnifico film italiano in bianco e nero di Ayace Parolin. C'è anche Laura Betti, si chiama Leonardo De Franceschi, che insegna teorie pratiche postcoloniali all'Università Roma III, si occupa di culture subalterne tra virgolette, transnazionali, diasporiche, dirige la testata Cinema Africa, un blog sempre sul cinema africano e i rapporti con l'Italia, e ha anche scritto L'Africa in Italia per una controstoria postcoloniale del cinema italiano nel 2013 e lavori su Le Mans Sissé e sul cinema del Maghreb. Allora, Leonardo, raccontaci questa meravigliosa scoperta.
Ciao Roberto, ciao Dario, buonasera a tutti e a tutti. Che dire, sì, è stata una scoperta, ormai ho perso un po' il conto degli anni, circa credo 8 anni fa sono un po' arrivato a questo film. Era appunto, prima citavi L'Africa in Italia, era il periodo in cui stavo facendo una sorta di mega filmografia sui film italiani che in qualche modo avevano a che fare con l'Africa o gli afrodiscendenti, e i miei occhi cadono su questo film di cui si sapeva allora veramente poco o nulla. E quindi ecco, da lì è nata una specie d'avventura, cioè appena pubblicato il libro, appunto L'Africa in Italia, ho cominciato subito a capire se si poteva, come si poteva costruire un percorso per arrivare a fare le due operazioni, cioè appunto fare un lavoro di ricerca sul film e sul libro, cioè sul film e sul regista, di cui a sua volta si sapeva pochissimo, Giovanni Lento, e quindi ecco, è stata una lunghissima avventura, perché appunto questo film, come hai cominciato a raccontare, ha avuto molte traversie e a un certo punto è andato perso, non si sapeva bene dove fossero finite le copie, non si sapeva di chi fossero i diritti, quindi è stata un'avventura anche dal punto di vista filologico complessa, molte voci, appunto, che si è chiusa in realtà dal punto di vista del restauro soltanto nell'autunno dell'anno scorso, mentre il libro appunto che è uscito con Art Vigilant è stato pubblicato soltanto poche settimane fa. È stata una bellissima, lunga, complessa avventura.
Il libro ci aiuta a conoscere un autore misconosciuto quasi, che è appunto Giovanni Vento, e un film, come diceva Roberto Silvestri, praticamente mai più visto, no? Un film del 65 di cui adesso io vi proporrei un ascolto, una clip, giusto per entrare dentro le sonorità, dentro questi dialoghi, dentro questi suoni, per poi chiedere a Leonardo qualcosa, per collocarlo il film nella sua epoca e nella sua storia. Sentiamo una clip.
Hai fatto mai delle ricerche per rintracciare tuo padre?
No.
Hai conosciuto delle ragazze bianche?
No.
Le preferisci, naturalmente?
Sì.
E perché?
È così, non lo so.
Va bene, ora basta te. Ora sentiamo gli altri. Aspettate però prima. Mentre preparo io... Un momento di silenzio, per favore, prego. Grazie. Questo è il rione Berlingeri. Ci troviamo a Napoli per fare un servizio sui figli della guerra. Adesso un primo piano qui, ripetiamola.
321 seconda.
Questo è il rione Berlingeri. Ci troviamo a Napoli, dove siamo stati ospitati dalla signora Morabito, per fare un'inchiesta sui cosiddetti figli della Madonna. Sì, perché a Napoli i figli della guerra e di nessuno sono benevolmente chiamati così. Allora noi chiamiamo figli neri della Madonna questi ragazzi nati da militari.
Ma che è successo? Tutta questa gente che fa?
Sono quelli della televisione.
Ma almeno dico, ti hanno dato qualche cosa.
Un po' di primi piani adesso. Una panoramica da destra a sinistra. Bene così, adesso ancora sulla ragazza.
326 sesta.
Anna Morabito, nata a Napoli. Nel 1945 vivo con la nonna.
Ma dove sta?
Anna, da quella parte. Ah. Con quelle della televisione, la intervistano.
Sì, certo, certo che mi piacerebbe, ma che ci devo fare? Non mi crescono proprio i capelli. Ho provato in tutti i modi, tante frizioni. Pure il parrucchiere mi ha detto che non...
Se non sai cosa dire, di i numeri. Ci pensiamo noi dopo a doppiare.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ecco, questo clip è tratta dal film Il Nero di Giovanni Vento e ne stiamo parlando con Leonardo De Franceschi, che ha scritto un libro appassionato e profondo e un'analisi attenta rispetto sia all'autore che al libro, ci porta dentro questo universo. Se sentita così la clip sembra appunto un momento di un documentario, di un film nel film, cosa che è in quel frammento. L'abbiamo scelta, Leonardo, anche perché diciamo esplicita da sola uno degli elementi del film, no? Che il racconto della storia della generazione dei figli meticci che sono nati subito dopo la guerra, appunto, dall'incontro di soldati americani sbarcati in Italia, e quindi la prima generazione, se volete, no? di figli stranieri. Ecco, ma questo film del 65 a me ha ricordato tantissimo Ombre di Cassavetes, anche proprio questo tema di questi ragazzi neri con la pelle chiara, no? Ricordate che anche i fratelli di Cassavetes avevano questa caratteristica. Leonardo, Cassavetes era ben presente a Vento quando ha girato questo film, oppure no?
Sì, no, sicuramente Ombre in particolare, appunto Shadows di Cassavetes, è uno dei modelli forse anche più dichiarati del film, appunto, sia per la narrazione, diciamo, appunto, come dicevi tu, degli afrodiscendenti con la pelle più chiara, ma anche appunto il lavoro sulle musiche, chiaramente sul jazz con il presente, queste atmosfere notturne, questo sguardo anche un po' sulla città. E Vento, diciamo, in realtà mi piace molto che abbiate scelto questa clip, perché effettivamente questa scena è quella che racconta un po' l'idea iniziale del film di Vento, cioè quella di voler raccontare, voler riportare al centro della narrazione appunto dei soggetti che ancora non erano mai stati raccontati, se non in alcuni articoli scandalistici dei primi anni 50. Cioè appunto intorno a questi che venivano chiamati mulattini, appunto con un termine un po' dispregiativo, i figli della guerra nati appunto da soldati afroamericani, donne appunto del luogo, soprattutto a Napoli, ma anche in Puglia, in Toscana, insomma lì dove appunto più forte era stata la presenza, più costante la presenza appunto della giunta armata composta da appunto americani, ma non solo, appunto anche molte forze armate di vari contingenti, dove c'erano anche truppe diciamo contingenti coloniali, e quindi ecco, sì, Vento parte da quest'idea, no, di raccontare in qualche modo questo che lui considerava i primi neri italiani della storia e dargli una sorta di statuto di cittadinanza all'interno della narrazione per immagini dell'Italia, e questa prima sfida lo porta anche appunto ad andare a Napoli e fare ricerche per anni. Lui peraltro aveva realizzato già diversi documentari, Bambini di Napoli, Un Balcone, che poi sono stati ripresi anche da Turturro, in Passione, e vari altri, e quindi conosceva insomma la realtà di Napoli, conosce Mario Monaco, che appunto mette nel film, che era appunto un vero appunto, diciamo, figlio della guerra, nato da questa effettivamente esperienza, e costruisce questo progetto di film con molti non professionisti, appunto a parte Pecchi, insomma, e pochi altri, ma poi il progetto prende un'altra piega, nel senso che poi comincia a raccontare in realtà per così dire, prende uno spaccato della gioventù in anni di grande fermento. Siamo un po' alla vigilia del 68, e quindi lui si trova a raccontare una sorta di passaggio, no? Di passaggio alla condizione adulta, con questi ragazzi che di tutto hanno voglia tranne che di in qualche modo mettere la testa a posto ed essere ingabbiati, come racconta la scena la scena della visita di Eva finale, no? Quindi c'è molta musica, c'è molta voglia di, c'è molta energia giovanile che non vuole essere irregimentata, c'è molta contrapposizione anche rispetto alla generazione dei padri, il che poi spiega perché il film fu adottato in qualche modo dal movimento studentesco. E c'è appunto, e questo è l'aspetto che chiaramente a me più interessava da studioso appunto di questioni legate alla postcolonialità, c'è questo sguardo su un pezzo d'Italia appunto mai raccontata, e che apre, avrebbe potuto aprire appunto una conversazione in qualche modo su tutta una serie di momenti di incontro, no? Nella storia italiana del Novecento, di incontro transculturale, dico avrebbe, perché poi appunto il film, ripeto, appunto non esce mai in sala, e quindi nonostante tutta una serie di momenti di confronto sulle riviste, in particolare Cinema Nuovo, rimane un po' lettera morta, quindi se ne parla appunto in alcuni libri, come appunto il Cinema e Africa Nera di Joy Vosmu, che peraltro aveva lavorato appunto al film, e che il libro esce nel 68, e quindi parla di Giovanni, che appunto a cui in qualche modo il libro a cui Giovanni stesso collabora sostanzialmente. E da qui appunto una grande interrogazione che il film in qualche modo lascia in sospeso. Io ho parlato nel libro di messaggio in bottiglia, perché il film poi contiene tanti riferimenti anche letterari, cinematografici. Certo. Naturalmente
c'è una bellissima poesia di Eliot, La terra desolata, come, sì, verso una pietra, sì, indecifrabile qui dove si parte. Questi, ma sono tanti.
Sì, anche Ginsberg, no, mi pare. Cioè, ci sono, certo, i Beatles.
Ginsberg, Kerouac, Baldwin, e poi Fanon, appunto, queste citazioni finali, appunto, nella sequenza della visita di Eva, qui questi ragazzi, in particolare i due protagonisti, appunto Silvano e Mario, si ritrovano, e tanti altri, come dire, bianchi e neri, si ritrovano appunto a passare sotto questi ufficiali che fanno appunto questo rito interminabile di questa visita medica, con tanto di passaggio davanti alla fotografica, no? Quindi che diventa anche appunto una sorta di rito di passaggio alla condizione adulta, che ha una dimensione positiva, nel senso che comunque questi ragazzi, parlo appunto dei cosiddetti figli della guerra, venivano finalmente riconosciuti, dovevano essere riconosciuti, no? Presi in carico, per così dire, anche dallo Stato italiano.
Leonardo, io farei ascoltare un'altra clip dal film, particolarmente interessante, perché mi sembra che qui c'è tutto, insomma, dimostra anche una certa anomalia rispetto al cinema dell'epoca. La presenza forte dei personaggi femminili è un bellissimo monologo, quindi è anche molto godardiano, mi pare.
E hai voluto vedermi solo per questo?
Sì, ti ha fatto piacere. A me sì, lo giuro. Perché pensavo che ti avrebbe fatto piacere vedermi. Tu sei la mia sorellina. La mia unica sorellina, morta prima di me, con delle fantastiche corna bianche, un nasino da pugile e due grandi piedi sessuali che ho sempre voglia di baciare. Pensa un po', Silvano, vorrei tanto poter invecchiare insieme, se noi potessimo invecchiare insieme. Questo rosa non è il colore che ha la carne della gente, le talpe. Le zampette delle talpe sono così tenere, così animali. Vuoi che ti accompagni a casa?
No.
Era un brano da Il Nero di Giovanni Vento. Che fine ha fatto dopo questo film Giovanni Vento? Che pure era stato attore, anche aveva interpretato Kapler, se non sbaglio, in un film di Lizzani.
In realtà lui aveva fatto lì, faceva una particina, un cameo fondamentalmente nell'Oro di Roma, faceva l'interprete di Kapler, appunto dell'ora di Roma di Luzzani, il periodo appunto sono i primi agli anni 60, tra 61 e 65, in cui faceva l'aiuto per Luzzani. E Bento dopo il Nero ha fatto, diciamo, diversi altri documentari, cortometraggi sia per la Corona che per l'Unitelefilm, appunto titoli come appunto Africa in casa, in cui ritorna appunto sul tema per così dire dei reduci del colonialismo, che aveva accennato anche nel Nero, che vivevano ancora incredibilmente nei campi profughi ancora a metà degli anni 60, e poi appunto Zingari, Comunisti, CR, appunto, che è un documentario molto, molto duro sulla condizione dei ragazzi che vivono appunto reclusi nelle carceri minorili, scritto con Giovanni Fonsani. E poi appunto tutto questo fino al 70, perché poi diciamo che alla fine si deve arrendere, dopo, nonostante tutti gli appelli, raccolte firme, no? Pubblicate tra l'Unità e il Cinema Nuovo, più o meno quando cade la speranza di vedere uscire in sala il Nero, una sorta di crollo, per così dire. Quindi
sì,
la realizzazione di CR esce dal lasciare scene.
Beh, però c'è in un cono d'ombra, diciamo.
Sì, però c'è un film interessante che lui scrive con Francesco Longo,
sì,
che si intitola Un'emozione in più, che secondo me è del 79, secondo me è la più bella interpretazione di Mara Venier mai vista. Un film veramente molto interessante da ripescare anche questo.
Ne parleremo al prossimo giro, come si suol dire. Noi ti ringraziamo, Leonardo De Franceschi, ma va bene questo lapsus, perché hai tanto lavorato su Giovanni Vento che Leonardo stasera è anche un po' Giovanni. Ti ringraziamo, questo libro edito da Art Digiland è molto importante, perché ci fa scoprire questo autore che la storia è stata severa e crudele, nei cui confronti la storia è stata severa e crudele. Noi ti salutiamo con una canzone tratta dal film, che ha un impianto musicale straordinario, che è Ogni sera di Peppino Gagliardi. Ciao Leonardo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ogni sera, quando torni a casa tua, io già penso che domani ci vedremo, amore mio, amore mio. Se sapessi che anche tu non aspetti di stare con me, ogni sera quando tu mi lasci solo, io già penso che potresti non tornare, amore mio.
Prendere una fetta di dolce, ma non c'è.
Che bella questa canzone, Ogni sera di Peppino Gagliardi, che forse Roberto ci porta anche qui nell'umore giusto per tornare a Taormina, no? Una canzone leggera, fresca, anni 60, non so.
Beh, proprio da rotonda sul mare, no?
Bravo, esattamente, da rotonda sul mare. Sulla rotonda troviamo Miriam Mauti. Buonasera Miriam.
Eccoci qua, buonasera.
Sei sulla
rotonda,
dov'è che sei in questo istante?
No, in realtà il mare lo vedo da sopra, perché ovviamente il festival si svolge nella cittadina di Taormina, che è arroccata sul monte, il mare si vede sotto.
Ah, non hai l'albergo al mare?
No. No, tutto su, perché devo dire che è più semplice per poi riuscire a vedere un po' di film invece di andare su e giù. Tra l'altro qui oggi grandissimo incendio purtroppo, che ha mangiato di fatto una parte della montagna qui intorno, quindi c'è stato tutto il giorno il via vai purtroppo dei mezzi antincendio. Vi parlo un po' di una cosa alla quale ieri sera non ho accennato. Ieri sera abbiamo parlato del film di apertura, quello di Davide Ferrario. Stasera tra l'altro si vedrà un altro film italiano, quello, il debutto alla regia di Michela Cescon. Ieri sera abbiamo visto anche il nuovo di Cupellini, però c'è anche un concorso internazionale qui al festival, che da quest'anno è dedicato ad opere prime e seconde. E quello che abbiamo visto stamattina, e del quale volevo parlarvi, è un film che è un'opera seconda di una regista israeliana che peraltro, udite udite, è riuscita ad essere in presenza. Per esempio ieri il film iraniano aveva invece visto la regista in collegamento da Teheran, invece è riuscita a raggiungere Taormina ed era molto felice anche lei. Stamattina Talia Levie, che è la regista di Animud, una regista che era stata selezionata con questo film per il Tribeca e che ha rinunciato poi al Tribeca quando il Festival di New York si è dovuto necessariamente spostare online. Lei ha preferito a quel punto ritirare il film perché voleva che il film fosse visto dal pubblico in sala. Uscirà fra poche settimane anche a Gerusalemme e in Israele e avrà un'uscita italiana perché il film ha una piccola coproduzione anche italiana. Il film, come vi dicevo, si chiama Animud ed è un tutto in una notte praticamente. È la storia di una notte, che è la notte di nozze di una coppia, di una giovane coppia a Gerusalemme. Comincia nel momento in cui arrivano nella suite dove dovrebbero trascorrere la notte di nozze e in realtà cominciano a litigare subito e cominciano ad uscire e a vagare per Gerusalemme, in una Gerusalemme notturna e completamente deserta se non per incontri un po' surreali. C'è anche un momento di musical con le guardie del corpo della residenza del premier. Insomma, per dirvi che non ha un tono realistico il film. Ed è una diciamo commedia. In realtà, come sentirete adesso dalla voce della regista d'Italia, voleva essere anche altro rispetto ad una commedia romantica. Tra l'altro, una curiosità per chi durante i lockdown italiani ha scoperto in TV una serie che è diventata di culto come Stiesel, ebbene, certo. Alcuni volti li ritroverete, alcuni volti di questi attori che si vedono. Vogliamo sentire la voce di Talia Levie?
Vai.
I am not living in Jerusalem in the past decade, but that's how I experienced it, even though I was also living there in tough times. Yeah, that's a very...
Allora, dice, io a Gerusalemme non ho vissuto negli ultimi anni, ma la Gerusalemme che racconto io esiste, perché è quella che ho conosciuto negli anni della scuola di cinema. Gerusalemme è una città che ospita molte scuole ed accademie artistiche, sono tantissimi gli studenti che la vivono così, come l'ho vissuta io, quasi come una bolla, studenti laici, appassionati di cinema, di arte, giovani. L'aspetto religioso o politico di Gerusalemme è fuori dal nostro quotidiano. Qui ho ambientato la storia di Honeymood, che ha un'attrice mancata, tutto sommato, come protagonista. Ho cominciato dove quasi tutte le love story finiscono, cioè al momento delle nozze. Non mi interessava la drammaticità di un amore conteso, combattuto. Mi interessava di più indagare il peso di società, famiglia, le autocensure di due sposi che in teoria sarebbero completamente liberi.
And there are many love stories about impossible love and two people that love each other but they cannot be together because they resist of their families and their cultures.
Alla metà. Merdala.
Oh. ככה גם לא? אה? אוקיי.
די, די.
Ecco Miriam, questa è la clip del film,
sì,
di cui ci hai parlato.
È il momento in cui entrano in albergo e entrano nella suite e di fatto comincia questa lunga notte di combattimenti verbali che poi porterà ovviamente a questa lunga notte che si vive appunto tra tassisti, personaggi strani in questa Gerusalemme abbastanza inusuale per noi che siamo abituata spesso a vedere film ambientati in questa città con un contesto molto più politico, no?
Ma Miriam, a proposito di questi conflitti arabo-israeliani, pensa che la storia che ci hai raccontato di questo film è la stessa di un magnifico film tunisino degli anni 80-90 che si intitolava La Nos, realizzato dal Nouveau Théâtre, che era un gruppo di avanguardia, un film molto fassbinderiano. Quindi c'è qualche cosa che accomuna culturalmente nella storia delle nozze che finiscono in tragedia, Israele e
questa però è una commedia, non finisce tutto in tragedia,
non è fassbinderiana, diciamo. Non è fassbinderiana.
Esatto.
Allora ti salutiamo, divertiti,
grazie mille,
raccontaci.
Ciao,
ancora questo festival di Federico Pontigia, Alessandra De Luca e Francesco Alò. E salutiamo i nostri ascoltatori. Il programma è stato realizzato da Francesca Levi, Giovanna Insardi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, Miriam Mauti, Carlo Interman, Leonardo De Franceschi, Talia Lavi, Dario Zonta
e Roberto Silvestri. Ci troviamo domani. Ciao.
Ciao.